La maggiore occupazione dei romani è l'andare a passeggio per le vie, e di solito si decidono a uscire di casa solo per aggirarsi di strada in strada, senza meta dove arrestarsi, ed esistono vie più particolarmente frequentate a tale scopo. Per dir la verità, il maggior risultato che se ne trae è di vedere le signore alla finestra, in specie le cortigiane, che si mostrano di tra le griglie con un'abilità così ingannevole da farmi stupire più di una volta, che possano tanto eccitarci lo sguardo. Non si sono mai visti tanti devoti e così poca devozione come in Italia. Tuttavia, bisogna confessare che i veneziani e le veneziane sono di una devozione che incanta. Un uomo può anche mantenere una puttana, ma non perderà mai la messa, per nessuna cosa al mondo. E non crediate che le cortigiane vadano a guastare i loro affari in chiesa. Il popolo veneziano è il migliore del mondo. Non c'è nemmeno una guardia agli spettacoli. Non si sentono schiamazzi, non ci sono risse. Sopportano pazientemente che un grande non li paghi e se vanno per tre volte da un creditore...
Napoli,
dica che
martedì 20 marzo 1787. La notizia che una nuova colata di lava, non visibile da Napoli, stava scendendo verso Ottaiano, mi stimolò ad ascendere per la terza volta il Vesuvio. Quando, ai piedi del vulcano, smontai dal mio calesse a due ruote a un cavallo, erano ad aspettarmi i due uomini che ci avevano già fatto da guida. Non rinunciai a nessuno dei due. Il primo lo presi per abitudine
Palermo,
e riconoscenza.
Giovedì 5 aprile 1787.
Entrambi per maggior comodità. Abbiamo fatto un giro delle cose più rilevanti della città. Lo stile architettonico somiglia in generale a quello di Napoli, ma nei pubblici monumenti, certe fontane ad esempio, si nota più ancora l'assenza di buon gusto. Qui non è come a Roma lo spirito.
Entrammo nella città eterna all'incirca alle 4 del pomeriggio del 13 gennaio dalla Porta del Popolo e immediatamente capitammo, era una buia, fangosa giornata e c'era stata una pioggia incessante, nelle frange del carnevale. Non sapevamo allora che stavamo soltanto osservando i rimasugli delle maschere che giravano lentamente con la carrozza attorno alla piazza in attesa di trovare una buona occasione per precipitarsi nel flusso
delle
vie
di Genova. Guadagnerebbero molto con l'importazione di qualche prete di bell'aspetto. Per strada ogni 4 o 5 persone una è un prete o un monaco e si è ragionevolmente sicuri che ci sia almeno un ecclesiastico itinerante dentro o fuori ogni carrozza a Nolo.
Un omnibus ci porta in poche ore da Padova a Rovigo, dove si arriva di sera. In attesa dell'ora di cena, abbiamo girovagato per le vie della città, illuminate da un argenteo chiaro di luna che lasciava scorgere i profili dei monumenti. Portici bassi, simili a quelli della vecchia Place Royale a Parigi, si impongono lungo le strade e con quell'alternanza di chiaroscuri formano lunghi chiostri che quella sera richiamavano l'effetto scenografico dell'atto delle monache di
Milano. Saluta gli stranieri, non in italiano, ma in modo transeuropeo.
Con ogni mezzo riporta loro alla coscienza l'idea del sensazionale. Questa è la prima città italiana che si incontra, ed è anche la più grande. L'invadenza dei domestici d'albergo oltrepassa ogni limite ed aspettativa, e la notiamo in modo particolare. Guidati da Simon, depositiamo i bagagli all'ingresso principale e consultiamo la cartina. Vengono l'uno dopo l'altro con la frase Deutsches Hotel, che a malapena pronunciano, e un foglietto macchiato che raccomanda l'albergo. Ci sorbiamo il tutto mentre
arrivai a Parma, che conoscevo solo poche parole italiane, tutte prese dalla musica classica e dai menù dei ristoranti, adagio, allegro, prosciutto, eccetera, e mi trovai nella situazione di un bambino che cerca di capire il mondo che lo circonda nello stesso momento in cui impara a descriverlo. All'inizio, incapace di decifrare che cosa si stava dicendo, sentivo solo il suono della lingua, un rumore di monetine sparate da una mitragliatrice. Veloci tintinnii, parole lunghissime, formate da sillabe brevi e ritmiche. Le conversazioni erano anche visive. Le parole erano sottolineate da mani sempre in movimento e le dita disegnavano strane forme, come se chi parlava stesse creando un invisibile origine.